Chiediamo che questa Eucaristia diventi proprio un'Eucaristia, che il tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito diventi Eucaristia.
Vieni Spirito, scendi su di noi.
Anche chi ha il cuore in questo momento un po' così, un po' chiuso, almeno cominci con le mani, ad aprire le mani. Facciamo quello che ha detto Gesù nel Vangelo, per la vostra incredulità adesso vi dico: alzati, aprite quindi le mani, perché si apre il cuore misteriosamente. Aprite le mani, aprite i sensi anche, l'azione di Dio, la potenza di Dio. Dio si è fatto carne per toccare i nostri sensi, quindi adesso che ci vede che siamo un po' un corpo un po' disarticolato, un po' legnoso, un corpo legnoso, e lui ci toccherà i sensi, ci toccherà i sensi che sono le finestre del nostro corpo per raggiungere l'anima. L'anima si raggiunge attraverso i sensi. I sensi devono sintonizzarsi sulla potenza di Dio, sull'amore di Dio, sull'amore che tutto può, che ha creato il mondo, che ha creato questa realtà, ha creato Medjugorje. E allora apriamo i sensi, non lasciamo chiuso niente. Sentiamo proprio che dentro di noi accade qualcosa, accade proprio questa trasformazione. Sì, ci sono mille motivi per non partecipare, per non cantare, per non mettersi in discussione, ci sono mille più motivi per non fare quello che stiamo facendo. Il buon senso, la ragionevolezza, la sapienza di questo mondo direbbe: mettiti tranquillo, vai da una parte da solo e non partecipare con questa folla di esaltati. Ascoltate lo Spirito e diventate Eucaristia e diventate pane, e tutto ciò che è spezzato si ricongiunga. Lasciate che lo Spirito Santo soffia sulle ossa inaridite e queste ossa riprendono vita. Chiedete al Signore di riprendere vita e non nascondete la vostra frattura interiore, perché il Signore agisce dall'esterno, però tocca dentro, arriva sempre dentro. E lo chiamaranno cuore aperto, le mani aperte, questo momento ho davanti a me l'immagine dell'arca dell'alleanza e gli animali a coppie che entrano dentro l'arca. Anche noi entriamo nell'arca, perché il diluvio è accanto a noi, non possiamo essere immersi nel peccato. Entriamo nell'arca tutti, questa arca che ci contiene, che è immagine della Chiesa. Antonella, siamo tutti spezzettati, ma c'è un solo spirito, una sola arca. Entriamo tutti nell'arca. L'arca ci salva, l'arca è l'unità dello Spirito Santo, è la carità, è la Chiesa di Dio, l'amore di Dio. Gesù, preghiera è perché Gesù mandi la pace su di noi. E che lascia che invochiamo Gesù. Gesù, è Lui il Signore, è Lui il Salvatore, è Lui il Santo, è Lui che guarisce, è Lui che ci ha portato Maria, è Lui che ci tiene uniti, ci prende per mano, è Lui che non si scandalizza dei nostri peccati e ci ama, è Lui che ci dà la vita. Qualsiasi cosa in questo momento ci fa male nel cuore, Il Signore la conosce, gliela consegniamo dolcemente per le mani di Maria. Gli consegniamo questa situazione, forse anche le cose più disparate, ma Maria lo sa e lo porta a Gesù. E non abbiate paura, e non vi meravigliate se starete anche meglio fisicamente. Non vi meravigliate di Dio. Il Signore con una mano toglie, l'altra mano dà in abbondanza. Toglie ciò che è legato all'egoismo, toglie ciò che è legato al peccato. Per far questo deve sorprenderci. Per togliere il peccato, le consuetudini cattive, fa male, un po'. Però quanto bene da quel male. E allora lasciamoci così anche potare da Dio. Potare per essere più ricchi, per portare frutto. Gesù non fa mai male. Ma Gesù fa quello che è buono per noi. E allora ti dice questa sera, vuoi che io agisca e operi nella verità? Non ditelo a me. Abbiate un santo timore di dirlo a Gesù. Non ditelo a me, non costa niente dirlo a me. Ditelo dove scende lo Spirito Santo, dove sei un tabernacolo, dove sei il Tempio Santo di Dio. Ditelo dove Dio parla. Dite lì cosa volete, ditelo nel Tempio Santo, dove c'è l'unzione dello Spirito, lì parlate con Dio, nel vostro canto, nelle vostre parole esterne, risuoni solamente quello che c'è dentro, solo quello che c'è dentro, solo quello che c'è dentro, lì dove il Signore ti ha portato in questo momento, lì parla con Dio, lì parla con Dio. Parla con Gesù, il Signore è per te, è con te, grazie a Gesù. Se non ce la fate entrare nel Tempio, chiedetelo a Maria, che vi ci porta lei, con un lettuccio, vi ci porta Maria, per questo siete venuti a Medjugorje. Perché Maria ha tanti lettucci e ci porta da Gesù. Se non ce la fate entrare nel Tempio, sappiate che c'è un lettuccio per voi, preparato da Maria. Mettetevici dentro. Maria, questi figli sono tuoi. Del figlio tuo. Benedici il nostro cammino, benedici questa casa, benedici Maria, benedici quanti ci hanno accolto, benedici questa terra. Fa che per noi sia una profonda terapia stare qui, una medicina efficace, una luce insondabile. Fa che quanti cercano la volontà del figlio tuo vengano illuminati in questi giorni. Fa che ciò che non si può muovere assolutamente venga invece mosso dallo Spirito. Fa che si compiano i prodigi grandi di Dio, Maria. In questa nostra traversata, in mezzo al diluvio del peccato del mondo, aiutaci Maria. Pensate a quello che non avete, ma pensate che Maria è con voi. L'ha chiesto Maria il digiuno. Se l'ha chiesto Maria, c'è da fidarsi. E non facciamo nessuna domanda. Thank you. preghiera che si è prolungata un po' con Salve Regina. Salve Regina,
Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e va a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Siamo uniti da qualcosa che è dentro di noi, no? Che è l'amore, che è la pace che viene da Gesù. Ho preso così questo brano perché la prima parte ci parla della forza della fede. Cosa fa la forza della fede? Fa credere. La forza della fede fa credere. Fa credere. E credere è la cosa più importante che Gesù ha detto dobbiamo fare. La forza della fede fa credere. Fa credere che è possibile a Dio quello che per le mie forze non è possibile. È possibile che Dio faccia qualcosa che io non vedo. È possibile che Dio mi salvi mentre io mi abbandono, mentre faccio il gesto di un bambino. Per cui arrendersi è tipico di chi ha fede. Avere la forza della fede, non pensate subito che significa fare tutti i miracoli oppure fare cose straordinarie, non dormire per 6 giorni di seguito. Avere forza della fede, paradossalmente, la forza della fede ce l'ha avuta Gesù. E la forza della fede Gesù ce l'ha avuta, paradossalmente, quando ha detto: nelle tue mani consegno il mio spirito. E se voi potreste scegliere, dire no, per me Gesù ha avuto la forza della fede quando ha digiunato per 40 giorni. So che scegliereste questa cosa qui. Però la forza della fede sta nell'abbandono, nell'avere fiducia in Dio, nel fidarsi di Dio, come Dio ci aveva creati. È stato il demonio che ci ha tolto questa fiducia in Dio, Padre, fiducia nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia storia, nel mio corpo. Ci ha tolto la fiducia nel nostro modo di essere, in come ci comportiamo, ci ha tolto la fiducia il Signore. E non il Signore, il maligno. Ci ha tolto la fiducia. E per questo la fede, la forza della fede consiste proprio in questo, no? E allora nell'arrendersi consiste, arrendersi. E allora capite perché l'Evangelista Luca dice: gli apostoli, che erano contenti, cominciavano a vedere i miracoli di Gesù, ma non ce la facevano spesso a capire come faceva lui a farli, dicevano a Gesù: accresci la nostra fede, Gesù, accresci la nostra fede. Accresci la nostra fede. Gesù, dacci se potessi misurare con un peso, darci una tonnellata di fede. Accresci la nostra fede, farla diventare più viva, più grande. E Gesù risponde: capite? Se aveste fede quanto un granello di senape. Cosa voleva dire il Signore? Loro dicono: accrescila, farla diventare più grande. E Gesù dice: se aveste fede quanto un granello di senape. Secondo voi si sta parlando della stessa fede? Accresci la nostra fede. Quindi uno pensa: ce l'ho. Accrescila. E Gesù dice: se aveste fede quanto un granello di senape. Gesù sta parlando della sua fede. Sta parlando della sua fede, che evidentemente occupa uno spazio diverso da quell'altro, che non è pesante, che non è ingombrante, che è come la fede di un bambino. Per questo Gesù tante volte prende i bambini e dice: la misura della vostra fede sia questo bambino, la misura sia questo bambino qui per tutti voi. Lo dice anche agli apostoli, ai discepoli: se non diventerete come questo bambino. Perciò mi dispiace dire questo, però dobbiamo tutti lasciarci toccare da questo. Quando Gesù parla di fede, parla della fede che abbiamo noi, ma parla anche di un'altra cosa. Parla della sua fede, che non è quella che abbiamo noi. E allora qui dobbiamo entrare nel cuore, nella vita. La fede di Gesù è quella di cui lui parla quando dice: se aveste fede quanto un granellino di senape. Evidentemente è un modo paradossale per dire che quella fede lì non si misura come io sono abituato a misurare la fede, capite? È una fede che sulla croce Gesù ha sigillato dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi è una fede fiduciale, comunionale. È una fede che si esprime nella comunione con il Padre, nell'amore per i fratelli. È una fede che ti fa fare cose che non faresti mai. Appunto, abbandonarti dentro la tempesta. Abbandonarti dentro le situazioni che a volte ci tormentano. È una fede diversa quella di Gesù, che è la fede anche di Maria, che non è una fede che ci sconvolge, dove non è necessario per forza aver fatto chissà quali corsi. Volete fare gli esercizi spirituali? Entrate in questa fede. Entrate in questa fede. Chiedete a Gesù di entrare in questa fede. Chiedete a Gesù di entrare nella sua fede, di entrare in comunione nella sua fede. Chiedete a Gesù di entrare in comunione nella sua fede, di entrare dentro, di averla un pochettino. Quella fede, quella fiducia, questa fiducia. E questa è la fiducia. Per questo, fede non vuole dire: adesso con questa fede avrò dietro di me una folla che conquisterà il mondo. E qui dobbiamo cambiare radicalmente tutti, perché noi abbiamo una smania di potenza nascosta dentro di noi che incanaliamo dentro i nostri esercizi di fede, i riti, le preghiere, e non ce ne accorgiamo. Ma noi spesso facciamo forza sulla nostra volontà, sulle emotività, e pensiamo che la fede sia legata a queste cose qui, per cui stiamo male quando ci manca una condizione, quando c'è qualcosa di non favorevole, quando vediamo ci sembra che Dio non interviene. Ma quando Dio non interviene, in realtà interviene ancora di più. E se noi non passiamo qui dentro con la fede di Gesù, non ha senso che domattina facciamo quell'alzataccia, non ha senso che camminiamo sotto il sole, non ha senso niente. Ma se invece abbiamo questa fede di Gesù, è bello vedere che Dio si prende cura di noi. È bello sentire che Dio ha cura di me, che Dio ha cura di voi. Perché è la fede di Gesù. Allora è vero che gli angeli si prenderanno cura di te. Allora è vero che mangeremo il pane degli angeli. Allora è vero. Capite? E Gesù usa un linguaggio paradossale, no? Che si usava in quel tempo. Se aveste fede così piccolissima, una piccolissima fede, potreste dire a questo monte: sradicati, sradicati. A questa pianta sradicati, per dire. È chiaro che c'è una... Non è il Signore che ci vuol dire di farlo veramente, cioè di dire fai questa cosa qui, sforzati adesso. Ci vuol dire perché diremo a quella montagna sradicati? Perché diremo a quel gelso sradicati? Perché? Perché? Siamo matti? Perché lo diremo? Perché siamo dentro un rapporto con Dio. Siamo dentro un rapporto con Gesù. E sappiamo che Gesù, allora, ci custodisce nel Padre. Perché lo sentiamo Padre, sentiamo il Padre. E allora che cos'è il gesso? Che cos'è la montagna? Effettivamente. Ostacoli che vengono dall'esterno, i miei perseguitori, quelli che mi perseguitano, sono i messaggeri del maligno? Qualche volta. Ma guardate che le montagne e il gesso spesso sono gli ostacoli dentro di noi. Sono il nostro rifiuto di camminare con Dio, no? Gli ostacoli che abbiamo dentro di noi. E sono gli ostacoli legati a una fede che non è quella di Gesù. E invece dobbiamo appunto avere quella fede di Gesù per dire anche a questo ostacolo che ho davanti a me, che mi fa sempre pensare che non riuscirò a fare niente, che mi fa pensare che sbaglio, che mi fa pensare che non sta accadendo nulla di nuovo nella mia vita. Invece no, Gesù mi dice: fidati di me, entra nella mia vita. Allora la fede di Gesù, con la fede di Gesù si può fare tutto, si può fare tutto. Ma si può fare tutto partendo da questo rapporto che abbiamo nel cuore. Si può fare tutto se il cuore è aperto. Anche in questo momento la nostra attenzione potrebbe essere indirizzata appunto a trovare un luogo dove stiamo meglio. Oppure potremmo veramente abitare il cuore. E sentite che Dio sta parlando dentro di noi e mi sta donando la paternità del Padre. Gesù è passato beneficando e sanando durante la sua vita tutti quelli che erano sotto l'azione del male, quelli che non riconoscevano più un Padre comune. E per questo Gesù ci dice: se aveste fede. Oggi avere fede significa appunto, allora, non ribellarsi nella tua vita, non ribellarsi, non fare continue mormorazioni, abbandonarsi, arrendersi a Dio, arrendersi a Dio. Capite che Dio è più grande di noi e Dio ci fa passare dentro questa situazione perché noi possiamo conoscerlo maggiormente. Ci sono tanti di voi che magari non sono venuti mai a Međugorje e non hanno fatto mai magari un momento di preghiera così. Però io vi invito ad arrendervi e non pensare appunto quando tornerete a casa. Pensate adesso che questo è un momento di grazia che Dio vi dà. Pensate che Gesù voleva una fede grande ma anche piccola come quella dei bambini. Arriveremo un giorno
affidarci così tanto di Dio? Arriveremo un giorno bisogna fare una strada difficile? Il digiuno un po' ci aiuta anche per questo, no? Perché toglie quello che non è necessario, perché subito come un pugno nello stomaco, ecco. Ma come? C'è una vita già difficile e non mangio neppure. Però il digiuno è legato alle corde anche dello spirito, non solo del corpo. E quindi la confusione che c'è nel corpo c'è anche nello spirito. E se tu tocchi il corpo, tocchi anche lo spirito. Il digiuno ti dice, sei figlio di Dio. Ti basta la mia grazia. Ti do il pane quotidiano. Ti do la parola di Dio. Ricordatevi queste parole domani. Se aveste figli quanto un granellino di seme, se foste bambini, se foste veramente figli, ricordatevelo. Questo non è un invito all'irrazionalità, capite? Perché tu domattina devi capire, sto male, non vado, non tento Dio. Però devi essere bravo anche, capire che tante volte i morsi dell'ansia ti prendono qui alla gola, e l'ansia sarà sempre il tuo tormento. Se tu non ti abbandoni, avrai mille preoccupazioni, ti verranno addosso come un cespuglio di spine, mille preoccupazioni, 10.000 preoccupazioni, soprattutto quando ti decidi di fare un passo verso Gesù. Quando tu ti decidi di conoscere più Gesù, tu entri in un conflitto ancora più grande. E per questo no, che il digiuno invece, siccome il digiuno non parla la stessa lingua delle nostre seduzioni emotive e spirituali, ma parla una lingua diversa, parla la lingua della fiducia. E allora parla una lingua che va subito a toccare le corde ultime del tuo cuore. E quella lingua lì mette in comunione te con Dio. E anche se tu non lo senti, ma Dio sente che tu gli hai dato fiducia. Dio sente che tu sei come un bambino che gli dice, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio lo sente. Dio è sensibilissimo. Se ci fosse uno strumento elettronico, il più preciso, non so qual è, per la misurazione, ebbene, questo ce l'ha Dio. Quando registra i tuoi atti di fiducia. I tuoi atti di fiducia sono tutti registrati da Dio. Tutti. E Dio ha uno strumento così preciso che è impossibile anche immaginarselo. E se ne accorge subito. Per cui io penso che qualche volta il Signore va a vedere proprio quella persona che è nascosta e ultima in mezzo a noi, che qui è più umile di tutti e preferisce nascondersi lei per far star bene gli altri. Questo atto di fiducia è grandissimo a Dio. Ma tutti gli atti di fede vengono registrati e Gesù è sensibilissimo. Quando Gesù sente che tu ti fidi, quando Gesù lo sente, quando lui sente che tu ti fidi, lui può essere Dio, può essere quello per cui è venuto in questo mondo, può essere il tuo Signore, può dire con lo spirito del male esci, può dire questa tua malattia vattene, si guarì, può darti una consolazione, può alleggerirti subito, capite? Quindi non dovete pensare che Dio si conquista a forza di muscoli, non sono i palestrati che piacciono a Dio. I muscoli della fede sono un'altra cosa. I muscoli della fede sono la rendevolezza, sono la pace, sono l'abbandono. E se questa cosa qui non la facciamo, appunto rimarremo sempre fuori. Allora, perché il Signore ha detto a un certo punto, quando avete fatto tutto quello che avete fatto, che dovevate fare, consideratevi servi inutili. Perché? Ma è semplice questo punto qui. Perché se tu hai fatto qualcosa in nome di Dio, se tu hai fatto esercizi, se tu hai pregato in nome di Dio, tu l'hai fatto nella fiducia in Dio, l'hai fatto perché Dio ti ha dato la grazia, perché Dio ti ha dato lo Spirito. E allora che cos'è tuo? Niente. In questo senso tu sei un servo senza utilità, cioè è la grazia di Dio. Tu sei stato in grazia di Dio, quindi non è niente tuo, ma è di Dio. Non devi pensare all'utilità. E quindi devi stare sereno, appunto come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Siamo servi inutili, ma inutili in questo senso qui, perché non dobbiamo liberarci di tutte quelle utilità egoistiche che, di cui ci vestiamo tante volte. Non, noi serviamo a tutti, ma non serviamo a nessuno. Dobbiamo essere liberi. Dobbiamo sentire che il Padre si serve di noi, parla attraverso di noi, agisce attraverso di noi. Più noi siamo uomini che hanno fede, e più il Padre può operare. E il Padre quando opera crea il Tempio che siamo noi. E lo crea sempre più bello. Una grande schiavitù, capite, eh? Avere le aspettative è una grande schiavitù. È una schiavitù che si sposa malissimo con la fede. Cioè, se ci pensate bene, avere le aspettative e quasi pretenderle è il contrario della fiducia in Dio. È come dirgli, faccio questo perché tu, Signore, un bambino non fa così. Non sei abbandonato, non hai fede in Dio, non sei reso a Dio. E guardate che quando entrate in un cammino di fede vero, Dio vi scombina i piani, sempre, tutti. Vi riscombina sempre. Vi scombina i piani, sempre. Perciò prendete questo fatto che Dio vi ha scombinato i piani e ringraziate il Signore. Dio vi ha scombinato i piani. Volevate fare questo, invece il Signore vi fa fare quest'altro. Ti scombina i piani. Ti chiede di essere arrendevole. Volevi fare una cosa meravigliosa e il Signore ti dice arrenditi, fidati, sii fiducioso. Abbandonati. Quando Gesù può operare dentro di te, fare tutto. È perché Gesù viene a vivere dentro di te. Veramente, io so che l'avete sentito tante volte queste cose qui, però in questo momento sento che forse è l'unica cosa che dobbiamo portarci via. Imparare a vivere questa fiducia, questa fede di Gesù. Sicuramente Gesù, quando dormiva, non pensava alle cose che doveva fare. Era libero dentro. Ogni giorno basta la sua pena. Ogni giorno scopriva la paternità del Padre. Ogni giorno imparava a conoscere quello che il Padre gli diceva. E si abbandonava sempre di più. Ecco, io vorrei questa che fosse la grazia più grande che ci portiamo via. È stata la fede di Maria. Però guardate, non è una fede ingenua questa, eh? E non è una fede debole, come potremmo pensare. Chi ha questa fede non è un debole, è il vero forte. Chi ha questa fede, come quella di Maria, è forte. Chi ha questa fede non è che si preoccupa di vedere le reazioni di tutti gli altri, se hanno capito, non hanno capito, se hanno capito possono capire meglio. No. Si preoccupa di fare la volontà di Dio. Questa fede è la forza che Dio ti dà, è la fiducia che Dio ti dà. Allora preghiamo. Però capite che questa fede qui voi la potete vivere anche quando ho visto i genitori che stanno con i bambini. Quando state con i bambini E i bambini si sa, quando state lì, vorreste stare a pregare magari con il gruppo più grande, non fa niente, mamma, papà, è la stessa cosa. Quando tu vorresti fare un bellissimo esercizio spirituale, invece devi stare a casa perché tuo figlio ti fa stare a casa, o hai dei problemi grandi dove lavori, se avete la fede di Gesù, voi state pregando, dovunque voi state, perché state in ascolto della parola di Dio, perché sapete che il Padre vi sta curando a tutti. E Gesù può permettere che in un secondo vi può riempire di spirito di gioia, di pace, di libertà, di guarigione, in un secondo. Non c'è bisogno, capite che... Quindi le aspettative, capite che male ci fanno le aspettative. Con quanto amore il Padre ci scombina tutti i piani. Ci riscombina tutti.